credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume dal titolo Rinnovarsi ogni giorno, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, ed è una raccolta di scritti, di pensieri di Theodosios Maria della Croce. Ne parliamo con il professor Rocco Pezzimenti, docente di filosofia politica alla LUMSA, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, questo volume è costruito un po' come una specie di calendario. Giorno per giorno c'è un pensiero, anche articolato, anche certo, importante, insomma, non soltanto una frase, di Theodosios Maria della Croce. E vogliamo un po' parlare di Theodosios Maria della Croce, chi era, e lei come l'ha incontrato, come ha incrociato il suo percorso?
Ma io non l'ho conosciuto personalmente. Ho avuto una conoscenza attraverso i suoi scritti, questo non è il primo volume che viene pubblicato, di Theodosios Maria della Croce. Ed è una personalità estremamente ricca, forse a volte coloro che come me lo conoscono post mortem hanno una conoscenza anche forse più articolata, adesso non voglio essere presuntuoso. È comunque una figura ricchissima, poliedrica, direi un po' come erano le figure rinascimentali. Potremmo quasi dire che ha percorso proprio lo stesso cammino di quelle figure, in quanto quando approcciò il suo rapporto con la fede cattolica era un personaggio dal passato anche ricco dal punto di vista artistico, si interessava di musica, suonava violino, ha scritto a Parigi e sono state rappresentate negli anni in cui Parigi era, diciamo così, ai vertici della cultura mondiale, sue rappresentazioni teatrali. Personaggio, se mi è consentito usare un paragone, direi un po' alla Sant'Agostino, ecco, che poi quando incontra il senso della verità, come dice lui, si rende conto che non c'è niente che possa soddisfare di più l'essere umano rispetto a tutte le cose che sino allora aveva fatto.
Anche in questo richiamando esattamente. Un famoso scritto di Sant'Agostino. Dunque, dicevamo, giorno per giorno, ovviamente questo libro parla di diversi argomenti, però è possibile tracciare anche un percorso, se vogliamo, no, all'interno del pensiero di Teodosio, se anche della struttura di questo, di questo libro. Quali sono, secondo lei, le linee guida appunto del pensiero
Ma,
di Teodosio?
Ce ne sono molte. Direi che forse potremmo partire anche dall'ultima pagina del volume, che si concentra un po' sulla regalità di Cristo, perché la regalità di Cristo per padre Theodosios è strettamente connessa alla verità. È un problema questo estremamente importante, anche perché è convinto l'autore che se noi vogliamo migliorarci dobbiamo rapportarci quotidianamente alla verità. Io vorrei leggere questa piccolissima frase: ogni giorno dobbiamo diventare migliori. Spesso siamo troppo diffidenti verso le nostre debolezze, sovente siamo anche troppo fiduciosi nella nostra intelligenza e anche nel nostro amore di Dio. Dobbiamo rinnovarci ogni giorno invece fino alla vecchiaia, anzi fino al momento in cui moriamo, senza angoscia, perché questa è un po' la visione che ci rapporta alla verità, una verità di per sé inesauribile.
Proprio in quella pagina c'è secondo me una caratteristica molto, molto forte di Teodosio, cioè che è l'umiltà. Lui dice, no, dobbiamo rimanere come novizi addirittura, mi sembra che dica per tutta la vita.
Lui dice, è un piccolo brano che avevo saltato perché volevo riprenderlo dopo. È verissimo questo fatto. È verissimo anche perché a proposito dell'umiltà Una delle caratteristiche fondamentali che a me sorprende sempre ogni volta che leggo queste pagine è anche, potrei dire, l'inconsapevolezza di alcune cose che facciamo. C'è nel giorno 28 dicembre, a proposito dei santi innocenti, questa affermazione: l'innocenza significa a volte non pensare male dell'altro, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo assomigliare ai santi innocenti, i quali, non sapendo nulla, hanno perso la loro vita terrena, ma l'hanno persa in questa prospettiva dell'eternità. È un po' il perdersi del Vangelo, no? Senza chiedersi molte cose, che poi invece ci apre gli spiragli a sapere tutto nella vita, ecco.
In un pensiero moderno che invece ci bersaglia di continue angosce, o comunque ci continua appunto a dar motivi, se non altro di preoccupazione, Teodosio invece ci propone una serenità.
Una serenità, sì. È una serenità che è frutto, paradossalmente, di un'anima che è rivolta all'eternità, ma... E qui sarebbe da chiarire una cosa molto particolare: non una vita futura così astratta, che poi significa, come alcuni giustamente ci rimproverano, una forma di alienazione. Per padre Teodosio questa eternità è un qualcosa che verrà, un qualcosa che però è già stato. Ecco, c'è questo senso un po' di nostalgia del recupero dell'innocenza originaria, dicevo prima a proposito dell'innocenza, che è anche la verità originaria. Una verità che, dalla quale veniamo e verso la quale siamo protesi sostanzialmente a tornare. È curioso che c'è questa idea quasi di tradizione e di progresso che raramente vengono messe assieme e che invece proprio questo senso di nostalgia, secondo me, coniuga assai bene.
Oltretutto padre Teodosio sei stato anche il fondatore di una fraternità, la Fraternità della Santissima Vergine Maria. Quali sono le caratteristiche appunto di questa fraternità e perché padre Teodosio si è voluto appunto farsi anche creatore di questa?
Sì, diciamo che molti potrebbero rispondere meglio di me a questa domanda. Io do una sensazione di quello che la fraternità è dal mio punto di vista, per quello me li vedo vivere. A parte che c'è un ramo di suore e un ramo di sacerdoti, innanzitutto coltivano questo che proprio ho detto, questo richiamo alla nostalgia dell'avvenire, quasi potremmo dire, con un senso di vita che potremmo dire risponde a due cose, e qui sono ben rappresentate in questo libro. Innanzitutto rispondere a questo bisogno di chiamata del Signore, quel vieni che è rivolto a ciascuno di noi, e poi coltivarlo senza ambizione, senza diciamo così necessità di mettersi in mostra, ma nella ricerca delle cose forse più belle che vengono presentate dal Vangelo. Io direi che una cosa che colpisce è questa attenzione ad esempio a ogni manifestazione artistica, e quello che direi colpisce di più, almeno secondo me, è il modo in cui trattano il momento della preghiera e soprattutto della liturgia. Io credo che, un po' come è qui riportato un punto su San Benedetto, mi sembra, è che il cristiano si caratterizza proprio per questo, perché lì ha la fonte per poi manifestarsi all'esterno.
Padre Teodosio è anche estremamente concreto nella proposta, diciamo, certo, cristiana, nella vita di ogni giorno. Adesso pensavo alla giornata di San Giuseppe Lavoratore.
Esattamente.
Parla appunto del lavoro come,
esattamente,
di un'occasione per l'uomo, no?
È un'occasione. Io prima facevo riferimento, non a caso, allo stesso San Benedetto,
sì,
e che ha saputo coniugare questi termini del cristianesimo che sembrano così semplici, ma in realtà non sono. Sì, San Giuseppe Lavoratore, ma anche San Giuseppe il personaggio più nascosto che c'è, è anche il più grande poi, diciamo così, di coloro che hanno in qualche modo preso parte, dopo la Vergine ovviamente, a questo disegno di salvezza. Dicevo, forse una cosa sottintende anche questo volume, un po' un itinerario di una storia particolare dell'umanità, ecco, un po', come dicevano anche i grandi padri, una sorta di storia invisibile che c'è accanto a quella che è la storia visibile che noi quotidianamente viviamo, subiamo oppure aiutiamo in qualche modo a costruire. Ecco.
Lei parlava di subire, questo mi fa venire in mente il tema purtroppo costante nella storia della sofferenza umana. Come affronta Theodosius questo aspetto?
Questo è un argomento che viene affrontato anche in altri scritti, in realtà. Qui bisognerebbe rapportarsi un po' a quello che dicevo all'inizio, al senso della regalità. Perché giustamente padre Theodosius ricorda una cosa di per sé ovvia, alla quale però raramente prestiamo attenzione, che questa regalità si esercita dalla croce. Quindi la sofferenza, per coloro che hanno la grazia anche di capire il senso di questa cosa, si esercita propriamente in questi momenti che agli occhi del mondo, ecco perché parlavo di una storia invisibile, sembrano momenti di desolazione, di abbandono, di disperazione sostanzialmente. Invece alla fine sono i momenti che in quella storia invisibile contribuiscono a rendere effettivo il cammino della storia della salvezza.
Per chiudere, c'è un aspetto di Theodosius che la colpisce particolarmente o che lei ricorda con particolare fervore anche.
Ma guardi, io ne potrei dire tanti, ripeto, pur non avendolo conosciuto, ma ne voglio dire uno che a me personalmente colpisce. Io ho visto una sua foto, una foto estremamente dolce, nella quale secondo me si evidenzia la caratteristica fondamentale di questo personaggio, che ha fatto molto di più di quello che noi possiamo immaginare per la Chiesa. Ha collaborato, ha scritto, è stato vicino ad eminenti personaggi anche della gerarchia, non apparendo quasi mai, ma comunque lasciando un seme che ha fruttificato e continua a fruttificare.
Grazie allora al dottor Rocco Pezzimenti. Grazie, docente di filosofia politica, lo dicevamo, alla LUMSA, per averci aiutato a comprendere appunto la figura di padre Theodosius Maria della Croce, che è l'autore dei pensieri che si trovano nel volume Rinnovarsi ogni giorno, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, che per ogni giorno dell'anno propone appunto una riflessione di padre Theodosius. Grazie ancora al dottor Pezzimenti di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare. Pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare, e in alto nel cielo d'improvviso planare. Il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco, nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, quando siamo pagine scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento, le vedi lontano, le rondini ancora tornare in alto nel cielo, veloci planare.
E adesso ci occupiamo dell'Associazione Culturale dello Scompiglio, che presenta Novembre dello Scompiglio. E proseguono infatti le attività appunto di questa associazione culturale, che è una fucina artistica diretta e pensata, ideata dalla regista e performer Cecilia Bertoni, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Dunque, intanto ripetiamo un po' ai nostri ascoltatori, anche se abbiamo già avuto occasione di parlarne, ma che cos'è esattamente lo Scompiglio? Intanto è un luogo.
Allora, lo Scompiglio è, diciamo, l'iniziativa dello Scompiglio è situata alla tenuta dello Scompiglio, che è un luogo fuori Lucca di più o meno 50 ettari, dove ci sono attività culturali nel senso stretto, ma anche attività che io considero ugualmente culturali, che vanno dalla cucina all'agricoltura all'energia alternativa, eccetera, all'architettura, alla bioarchitettura, che tutti insieme, diciamo, tutti questi elementi insieme non lasciano di essere cultura, oltre alla cultura in senso stretto, ecco.
Perché questo nome Scompiglio?
Proprio perché esistono molti elementi che si intersecano fra di loro, da un lato mantenendo le loro caratteristiche o addirittura rafforzandole, ma alle volte diventando anche un po' qualcos'altro, per cui c'è uno scompiglio, diciamo, di attività.
Questo Novembre allo Scompiglio è già partito proprio questo fine settimana, no? Dei due giorni scorsi, il 3 e il 4 di novembre, già ci sono state diverse performance, e vuole un po' illustrarci appunto l'attività di questo Novembre allo Scompiglio?
Allora, subito dopo l'inaugurazione degli spazi interni, perché fino adesso abbiamo lavorato solo negli spazi esterni, ora abbiamo anche gli spazi interni, che sono stati inaugurati il 27 ottobre. Il 3 e il 4 ci sono state tre performance brevi create apposta per lo Scompiglio da artisti che hanno già, fra le altre cose, in parte collaborato con lo Scompiglio, e procede all'interno di questa grande rassegna dedicata a John Cage, che è cominciata nella primavera scorsa all'esterno e in alcuni luoghi al coperto di Lucca. Continua sia con dei concerti che con dei performer, danzatori, che si uniscono o si fanno ispirare, diciamo, da John Cage. In questo caso sono Company Blue, che hanno già collaborato con lo Scompiglio varie volte, e che per cui prendono alcuni elementi proprio di John Cage e sviluppano delle due diverse performance create apposta anche queste per lo Scompiglio.
Questo appuntamento è il 9 novembre.
Questo è il 9 novembre, poi continuano, ci sarà David Moss, ci saranno altri concerti, ci saranno anche i Muta in Mago, che verranno per la prima volta allo Scompiglio, e poi ci sarà Tesorino, Perché hai perso, che è già stato presentato a Roma e che è invece un nostro spettacolo proprio della Compagnia dello Scompiglio. fino ad arrivare a dicembre con, di nuovo, perché li abbiamo già avuti ospiti varie volte, un incontro con il Vincanto, che è un gruppo di musica tradizionale popolare italiana.
Volevo ricordare anche l'intervento di Antonio Caggiano, no? Con lo spettacolo,
certo,
John Cage, 4:33 lezioni sui funghi, celeberrimo.
Allora, Antonio Caggiano, diciamo, tutta questa rassegna di John Cage è stata ideata proprio sotto la direzione artistica di Antonio Caggiano, che anche lui è collaboratore dello Scompiglio da vari anni, e in alcuni concerti è stato lui stesso anche uno dei musicisti, in altri semplicemente l'ideatore, e per cui anche per esempio all'inaugurazione abbiamo avuto il Music Circus di John Cage condotto da Antonio Caggiano.
E lei mi parlava della cerimonia di apertura, no? Quella che si è tenuta proprio il 27 di ottobre, poi ancora insomma queste primissime performance. Mi racconta un po' qual era l'atmosfera in questa tenuta dello Scompiglio?
Bene, è stato un giorno molto molto piovoso e tempestoso, per cui alcune cose che possono essere visitate anche agli esterni sono state proprio, il pubblico ha intrapreso una specie di avventura nelle intemperie e diciamo lo spazio interno inaugurato ha avuto il suo vero scopo proprio di proteggere dalle intemperie. Ci sono state molte persone e durante tutta la giornata. C'era, appunto, è stata inaugurata anche la mostra di Gian Maria Tosatti, che durerà fino al 12 gennaio, mi sembra. E, c'erano alcuni video, si potevano il Music Circus, oltre diciamo, si è svolto in tutti i locali dello Scompiglio, cioè tutte le stanze dello spazio performatico espositivo, dando la possibilità al pubblico anche di conoscere, diciamo, le parti che normalmente sono accessibili solo agli artisti o ai tecnici, che hanno veramente conosciuto tutto lo spazio. È stata una sera ovviamente abbastanza di festa, per fortuna.
E continuerà appunto anche nel mese di novembre, appunto il novembre dello Scompiglio, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, che si terrà presso la tenuta dello Scompiglio in via di Vorno 67, a Vorno appena fuori Lucca, e ringraziamo Cecilia Bertoni che appunto dirige questo Scompiglio appunto. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a lei. Grazie a tutto il pubblico, grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.